La cavalletta zoppa. Tettigonia viridissima, disse Dario, appartenente all'ordine degli ortotteri o saltatori, genere Locustoidei, volgarmente detta cavalletta verde. Camilla lo guardò ammirata. Allora l'hai studiato il libro che ti ho dato? Dario le strizzò l'occhio e sollevò con delicatezza l'insetto.
Ha una gamba rotta,
osservò Camilla. Si chiama Zampa, la corresse suo padre. Comunque è rotta. La cavalletta spaventata tentava di spiccare il balzo, ma ogni volta rotolava miseramente di lato.
Non la lascerai morire, vero?
Dario rifletté. Una cavalletta che non può saltare e sfuggire ai predatori è una cavalletta destinata a morire. Rifiutarsi di aiutarla significava condannarla. Ci proverò, disse infine. Camilla gli schioccò un bacio sulla guancia.
Ho pensato che ci servirà un altro terrario, che ne dici?
Ho idea di sì.
Lo farò io!
Buona idea. Io intanto cercherò un modo per immobilizzarle la zampa. Dario creò una specie di steccatura utilizzando un legnetto da gelato tagliato in due parti, unite da un sottile strato di cerotto di carta. È un po' artigianale, ma dovrebbe funzionare.
Funzionerà,
disse Camilla.
Dlin long,
il campanello di casa. Dopo essersi accertato che non si trattasse né della signora Pomponia né della signora Petunia, Dario mise nuovamente il naso fuori dalla porta.
Sì? Dottor Pistolazzi?
Dipende.
Da cosa? Non lo so esattamente, ma lei che vuole, scusi?
Una visita. Il mio cane si gratta da 5 mesi.
Mi dispiace, ma come dice il cartello, siamo chiusi per malattia.
Che tipo di malattia? Mal di...
Non si ricordava più cosa aveva raccontato al cliente precedente.
Mal di pancia. Deve essere qualcosa di contagioso. Un virus, forse.
In tal caso, auguri, disse l'uomo e si allontanò a passo spedito.
Proseguì in tal modo per gran parte del pomeriggio. I clienti suonavano, Dario si affacciava e di volta in volta diceva di avere questo o quel malanno. Mal di testa, mal di stomaco, artrite, broncopolmonite, ginocchio della lavandaia, gomito del tennista, fuoco di Sant'Antonio. A una donna che gli chiese di tagliare i denti al proprio coniglietto, Dario rispose che non poteva perché aveva tutte e 10 le unghie delle mani incarnite.
Incarnite! Esclamò la donna allibita. Tutte?
Sì, tutte e 10. Perché è proibito incarnirsi tutte e 10 le unghie delle mani?
Certo che no, non serve scaldarsi tanto. E invece mi scaldo! E se mi gira mi incarnisco pure quelle dei piedi e senza chiedere il permesso a nessuno, chiaro?
Verso sera tornò alla carica l'uomo con il cane da caccia bianco e fulvo.
È guarito ora? Gli domandò.
No. Ho sempre un terribile male alle ossa.
Non mi aveva detto di avere mal di denti.
Dario parve smarrito.
Ah, davvero? Beh, mi è passato. Ora ho male alle ossa. E quanto durerà questo nuovo male? Tanto, buonasera.
Non puoi continuare così, gli disse Camilla a cena.
In che senso?
Continui a cambiare versione. A ognuno racconti di avere una malattia diversa.
Hai ragione. Non aprirò più.
Camilla lo guardò meravigliata.
A nessuno?
Soltanto ai clienti.
Il dottore non vuole. Mattino seguente di buon'ora, il campanello di casa Pistolazzi fu pigiato con tale forza e determinazione che pareva l'allarme antiaereo di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Dario, intimorito, sbirciò dalla finestra del salotto.
«Lo so che è in casa!»
sbraitò una voce femminile. Era la signora Petunia, sempre lei. Otto sedeva ai suoi piedi, indifferente come al solito.
«So anche che ha staccato il telefono!»
continuò la donna rossa in viso per la foga.
«E che racconta di avere tutte le malattie del mondo! Non faccia il finto tonto e apra questa maledetta porta!»
Dario rimase immobile, indeciso sul da farsi. Affrontarla sarebbe stato un suicidio.
Come minimo lo avrebbe afferrato per il collo e lo avrebbe costretto ad annusare da vicino il nauseabondo alito del suo cane. Avrebbe atteso, fingendo di non esserci. Con un po' di fortuna l'avrebbe presa per sfinimento. In fin dei conti, si disse, anche lei doveva andare a casa a mangiare prima o poi. Ben presto, però, quell'idea gli sembrò improbabile quanto un miraggio. La signora Petunia doveva essere una di quelle persone che potevano restare senza bere, senza mangiare per giorni interi. Un vero osso duro. Almeno quanto la signora Pomponia, quella di Orazio, il gatto con le pieghette sul sedere. E come se il suo pensiero avesse avuto la facoltà di evocarla, ecco comparire dall'angolo della via la signora Pomponia, falcata decisa e trasportino nella mano destra. Raggiunse la signora Petunia e dopo un rapido conciliabolo urlò:
Orazio è allergico anche all'antistaminico e lei ha detto che non gli sarebbe accaduto nulla. Apra! Apra subito e curi il mio Orazio! È un ordine!
Dario era decisamente nei guai. Quelle due sarebbero state capaci di buttar giù la porta a calci quando era in gioco il benessere dei loro amici pelosi. Infatti le due donne in coro intimarono: Apra! O buttiamo giù questa dannata porta! Camilla scese le scale assonnata e in pigiama, osservando con aria interrogativa suo padre che giocava a nascondersi dietro le tendine del salotto. Dario le fece segno di non parlare. Quindi attuò un'astuta contromossa. Si posizionò dietro la porta e mettendo una mano davanti alla bocca per contraffare la voce disse:
Sono il cameriere filippino del dottore. Dottore malato, molto malato. Dottore non vuole venire, non vuole visitare gli animali, non vuole niente, niente.
Camilla riuscì a fatica a soffocare una risata. Dall'altro lato della porta ci fu un breve silenzio, poi di nuovo gli strepiti delle donne.
La pianti di fare l'idiota e affronti le sue responsabilità.
Cosa crede, che siamo deficienti?
Dottore ha detto che se avete bisogno, essere altro, dottore, vicino al supermercato.
Basta con queste scemenze, apra!
Apra!
Otto ha una carie! Scommetto che è colpa delle crocchette che lei mi ha consigliato.
Dario e Camilla, piegati in due, erano costretti a soffocare le loro risate premendosi le mani sulla bocca. Finalmente, dopo qualche calcione, qualche pugno alla porta, le due donne rinunciarono.
Sembrava che volessero buttar giù la casa, osservò Camilla.
Il ricordo della bizzarra imitazione da parte di suo padre del cameriere filippino la fece sorridere. Dario scosse la testa.
Ma sono vista davvero brutta.
Ala di farfalla. Passarono i giorni e come il gonfiore sul braccio di Dario, anche le visite dei clienti alla porta dello studio andarono diminuendo. Giulia iniziava ad appassionarsi alle vicende di Tullio e Tullia e della cavalletta zoppata e non perdeva occasione per recarsi in visita dalla sua amica Camilla. Un giorno, che le ragazze erano in giardino, Dario le sentì strillare:
«Papà, presto, corri! Dottor Pistolazzi, venga subito!»
Quando Dario le raggiunse, le trovò inginocchiate in mezzo all'erba alta. Che c'è? A terra vide una farfalla, dai colori bellissimi. Aveva un'ala malconcia e non riusciva a volare.
Dobbiamo aiutarla, disse Camilla.
Camilla, non possiamo riempirci la casa di insetti.
Se non l'aiutiamo, morirà.
Dario sospirò. Ormai che aveva iniziato, non poteva più tirarsi indietro.
Portiamola dentro, forza.
Ugo, il vicino, li scrutava da sotto la visiera del suo berretto con sguardo torvo. Che accidente stavano combinando quelli? Si chiedeva. Pompava il pesticida sulle rose, infestate da piccoli parassiti.
«Vacci piano con quella roba, Ugo!» lo ammonì Dario. «È velenosa!»
«E tu dovresti pensare un po' di più a curare quel campo d'erbace che chiami giardino!» gli rispose brusco.
Detto questo, girò le spalle mettendosi a pompare con maggior foga. Dario scrollò la testa e rientrò seguito dalle due ragazzine.
«Quell'Ugo non ha tutte le rotelle a posto», sussurrò.
Sistemarono la farfalla in una scatola a cui erano stati praticati numerosi fori.
«Cosa pensi di fare?» volle sapere Camilla.
«Non ne ho idea», rispose Dario sconsolato. «Mi verrà in mente qualcosa».
Allora, mentre tu ti cervelli per riparare l'ala della farfalla, Giulia e io ti prepareremo la cena.
Davvero? Prenoto fin da ora una lavanda gastrica o ci pensate voi dopo che mi sarò sentito male?
Giulia rise. Molto spiritoso, commentò Camilla. Ti faremo ricredere con la nostra fantastica pasta asciutta alla carbonara.
Quando però fu il momento di preparare gli ingredienti, le due ragazzine si accorsero che la dispensa, così come il frigo, erano semivuoti.
È vero, ammise Dario. In effetti è da un po' che non esco di casa.
Dacci i soldi, andiamo noi.
Dario ci pensò per qualche attimo, poi disse: Va bene, ma tornate subito, non fatemi stare in pensiero.
Ricevuto! Esclamò Camilla. Allora, uova, pancetta e un po' di pane. Acqua?
Prendete anche delle bistecche e dei pomodori. E poi patate e del formaggio olandese. Pasta corta, un paio d'etti di prosciutto, banane, qualche ciliegia. Adoro le ciliegie.
E del gelato?
Suggerì Giulia.
Giusto, gelato.
E dei biscotti per la colazione, il latte almeno 3 litri. Anche del caffè, visto che ci siete. E zucchero.
Mentre le ragazze erano via, Dario pensò che non solo non era uscito di casa per fare la spesa negli ultimi 4 o 5 giorni, ma neppure per ritirare la posta. Attraverso la finestra del salotto guardò la cassetta delle lettere, alla fine del vialetto. Era stracolma. Scrutò la strada a destra e a sinistra, nel caso stesse sopraggiungendo un cliente, ma non vide nessuno. La luce bassa del sole colorava gli alberi e le case di rosa, e l'unico movimento a quell'ora nella via era l'ondeggiare delle foglie mosse da una lieve brezza estiva. Decise di rischiare. Malgrado il caldo, indossò un pesante cappotto di lana, si coprì il viso con una sciarpa fino all'altezza del naso e infilò un paio di occhiali da sole. Dopodiché schiuse la porta e, guardingo come un ladro che si appresta al colpo del secolo, uscì in strada. La cassetta delle lettere straripava di ingiuriosi biglietti che lo minacciavano in quasi tutti i modi che mente umana potesse immaginare. Oltre a ciò, un paio di bollette e una rivista scientifica. La maggior parte dei biglietti erano firmati dalla signora Petunia e dalla signora Pomponia, la coppia di vipere che attentava alla sua salute, fisica e mentale. Mentre si attardava lì sul vialetto, frastornato dalla quantità di messaggi lasciatigli dalle due donne, udì una voce gridare «Eccolo, eccolo là, addosso!» Si voltò in direzione della voce, per poco non gli pigliò un coccolone quando vide le due megere puntare i loro indici accusatori nella sua direzione.
«Dagli all'infingardo!»
Dallo stesso albero dietro al quale si erano nascoste le due donne sbucò il signore Ernesto, che subito aizzò il suo cocker floppo contro Dario.
«Azzannalo!»
gridava il mansueto Ernesto, trasformato in un demone dell'inferno.
«Azzanna quello scioperato buono a nulla!»
Dario era allibito. Ma fortunatamente non restò troppo a pensare che accidente gli avesse preso a quella gente. Prese invece a correre, liberandosi in un istante del cappotto e della sciarpa. Entrò in casa un attimo prima che le zanne di Floppo raggiungessero le sue calcagna e rimase immobile, ansimando dietro la porta chiusa, mentre al di là di essa il cocker ringhiava, sbavava e raschiava satanato. Presto anche Otto, il carlino, si unì a lui. Dario pensò che quella era probabilmente la prima volta che Otto si scomodava ad abbaiare contro qualcuno in tutta la sua vita, e anche Orazio, il gatto, fece sentire i suoi soffi e i suoi offesi miagolii da dentro il trasportino. Insomma, una rivolta animalesca in piena regola, il colmo per un veterinario.
«Apra!» intimava il terzetto di clienti. «Perché sfugge?»
Dario prese coraggio.
«Lo faccio per voi!» urlò. «Sono contagioso, molto contagioso! Balle! Non ha più voglia di lavorare, questa è la verità!»
«Egoista! Lascia morire i nostri cari animaletti! Lei è una vergogna per la categoria!»
«Ci sono altri veterinari!» gridò Dario. «Veterinari sani!»
A quel punto si udì un latrato. Anzi, un ululato. Un lugubre ululato di quelli che si sentono nei film dell'orrore, di quelli che gelano il sangue nelle vene. E infatti a tutti si gelò il sangue nelle vene, anche a Dario, che sapeva perfettamente da dove proveniva quell'ululato, più consono alle rupi di un deserto americano che al quartiere residenziale di una cittadina della provincia italiana. Il clamore aveva risvegliato Osso dai suoi sonni perenni e lo spirito lupesco che albergava in lui aveva fatto lo stesso. chi arriva, chi parte. Come va il braccio?
Molto meglio, grazie. Dario arrotolò la manica della camicia esibendo un avambraccio pressoché uguale all'altro. Una settimana di riposo ha fatto miracoli.
Quindi riapri lo studio. La signora, non so chi, ieri mi ha fermato davanti al supermercato. Ha voluto sapere che malattia avevi.
E tu che le hai risposto?
Che non lo sapevo, ma che era molto contagiosa. È schizzata via come un fulmine.
Dario scoppiò a ridere. Ben fatto. In realtà non so se ho voglia di riaprire lo studio. Non ancora.
E che vorresti fare?
Quello che sto facendo. Stare con te, riposare, badare alla mia vecchia amica cavalletta, Tullio e Tullia, e trovare un rimedio per l'ala malconcia di quella farfalla.
Ti è venuto in mente niente?
A dire il vero, sì. Ho pensato alla carta velina, quella carta di cui fanno certi aquiloni. Se riuscissi in qualche modo a farla aderire all'ala...
L'abbaiare insistente di osso li fece sobbalzare. Che sarà successo?
Chiese Camilla spaventata. Non saranno ancora quei pazzi indemoniati dei miei clienti?
Uscendo in giardino videro il vecchio cane che con la sua consueta rigidità si agitava intorno a qualcosa di grosso e scuro sotto il porticato.
Osso! Lo richiamò Dario. Osso, qua! Vieni qua! Osso obbedì.
È un ragno! Gridò Camilla che si era precipitata a vedere cosa fosse quella cosa scura. Un ragno enorme!
Era effettivamente un ragno, grande e peloso, che si muoveva come un ubriaco, ondeggiando un po' da un lato, un po' dall'altro.
Cos'ha?
Chiese Camilla.
Non ne ho idea. Lo dobbiamo curare.
Non avevo il minimo dubbio che l'avresti detto.
Non ci volle molto a Dario per capire che il ragno era intossicato, probabilmente dal pesticida usato senza moderazione da Ugo il giorno precedente. Così lui e Camilla prepararono un altro terrario e lo collegarono alla bombola di ossigeno che Dario utilizzava durante gli interventi chirurgici. Quando Giulia venne a trovare Camilla quel pomeriggio, non poté fare a meno di esclamare «Un nuovo ospite?»
«Caschi a fagiolo!»
le disse Camilla. «Io e papà siamo occupati nel ricostruire l'ala della farfalla e gli scorpioni hanno fame. La cavalletta non ne può più della fasciatura e quel ragno sembra che abbia il ballo di San Vito. Aiutaci!»
Giulia si avvicinò al terrario di Tullio e Tullia.
«C'è qualcosa di strano qui dentro», disse.
«Come sarebbe qualcosa di strano?»
Camilla corse a vedere.
«Cosa? Papà! Papà! Tullio e Tullia sono diventati grandi!»
Sul terreno c'erano i resti della muta, pezzetti di pellicola trasparente che il libro di zoologia chiamava esoscheletro.
«È ora di lasciarli andare per la loro strada», disse Dario soddisfatto. Poco dopo, il terzetto uscì in giardino con fare solenne e in prossimità del vecchio olmo liberò i piccoli scorpioni.
«Andate per il mondo e moltiplicatevi», augurò loro Camilla.
«Non troppo però», aggiunse Dario.
E chi non ce la fa? Al ragno intossicato fecero seguito una lucciola spenta, un bruco affetto da calvizie, una mosca del sonno che non riusciva a stare sveglia, un'ape dal pungiglione spuntato, una forbicetta bisognosa di affilatura, un millepiedi con 92 zampe azzoppate, uno scarabeo costipato, una cimice con i brufoli, un insetto stecco che non riusciva a rimanere rigido, un insetto foglia che al contrario non si accartocciava, una lumaca senza guscio, un baco da seta che produceva lana e un'intera famiglia di zanzare sbronze dopo aver succhiato il sangue a un ubriaco. Ma gli insetti non erano più gli unici pazienti di Dario. Camilla e Giulia recuperavano dal giardino o dalla strada qualsiasi tipo di animale si trovasse in difficoltà. E così arrivarono il merlo dal becco rotto, il serpente annodato, la lucertola senza una zampa, il topo dai denti lunghi, la tartaruga con il carapace fratturato, il riccio denutrito, il rospo con il meteorismo intestinale e via via tanti altri.
«Non c'è più posto nello studio», si lamentava Dario.
E al negozio caccia e pesca avevano terminato i terrari, cioè le vasche per i pesci.
«Le abbiamo ordinate», aveva detto il commesso a Camilla, «ma non arriveranno prima di una settimana?
Ma che ci fai con tutte queste vasche?»
«Ci metto i pesci»,
aveva risposto lei con naturalezza. Un pomeriggio Camilla e Giulia si chiusero in garage. Dario le sentì trafficare con seghe e chiodi e martelli.
«Che state combinando?» domandò.
«Una sorpresa!»
«State attente a non farvi male!»
«Stiamo attente, non preoccuparti!»
Quando il rumore cessò, Camilla uscì dal garage.
«Papi!» gli disse. «Ora puoi venire! Chiudi gli occhi e dammi la mano!»
Dario la seguì domandandosi cosa mai avessero combinato quelle due scatenate ragazzine.
«Ecco, puoi aprire gli occhi!»
annunciò Camilla. Davanti a sé, Dario vide una specie di casa per le bambole, solo molto più grande e molto più artigianale. C'erano diversi piani e ogni piano era suddiviso in varie stanze. C'erano anche pezzi di legno bucherellati, un mattone, della paglia, del cotone e della terra. Sarebbe stato assai difficile capire di cosa si trattava, non fosse stato per una grande scritta applicata sul tetto che diceva «Ospedale per insetti e non solo». Dario era senza parole.
«Allora che ne dici? Questo è soltanto l'inizio», si premurò di spiegare Camilla. «In realtà Giulia e io abbiamo un sacco di idee. Vogliamo creare una sala d'aspetto, una sala chirurgica e metterci una bella insegna luminosa sopra», intervenne Giulia. «E molti letti, cioè ricoveri, e una sala giochi, e una sala riabilitazione per chi ha bisogno di massaggi, e un reparto pediatrico per cuccioli e...»
«Calma, calma», sbottò Dario. «Mi fate girare la testa con tutte queste idee.
Ti piace?»
«È davvero fantastica, ma?»
Dario era commosso da come le due bambine si erano tuffate in quell'avventura, con generosità, senza risparmiare le loro energie e il loro tempo. Ancora una volta non se la sentiva di tradirle, soprattutto Camilla. Vedeva nei suoi occhi una luce nuova, come una scintilla, che da troppo tempo sembrava mancarle.
«Niente», disse infine, «avete fatto davvero un ottimo lavoro».
Giulia e Camilla sistemarono gli insetti, e non solo, negli spazi allestiti per loro all'interno dell'ospedale, e Dario, indossato il suo camice bianco, faceva più e più volte al giorno il giro dei pazienti, tale e quale al primario di un ospedale per umani.
«Buongiorno, signor Ragno», diceva soffermandosi da uno all'altro suscitando le risate di Camilla e Giulia. «Come sta oggi?» Oppure «Salve, signora Cavalletta, la sua zampa migliora a vista d'occhio, credo che fra un paio di giorni le toglieremo quella fastidiosa fasciatura».
In altre occasioni, quando sembrava che un paziente particolarmente grave non si riprendesse, il suo volto si rabbuiava e così l'umore delle due bambine. Un giorno, durante il consueto giro, Dario trovò che il riccio denutrito, malgrado le cure, stava morendo. Non ci fu nulla da fare e un'ora dopo non respirava già più. Camilla scoppiò a piangere in un modo che a Dario parve esagerato. Sembrava che non piangesse solo per lui, ma per tutte le creature che non avrebbe potuto curare e salvare. E forse, si disse Dario, piangeva e soffriva anche per la sua mamma, volata in cielo tanto tempo prima. In ogni caso, per Dario, tutto ciò era molto diverso dalla sua vita di un tempo. Si trattava sempre di curare degli ammalati, ma con la sostanziale differenza di non avere più tra i piedi i loro noiosi proprietari. Tutti in fila. Una mattina Camilla saltò sul letto di Dario mentre questi dormiva profondamente.
«Papà, è pazzesco, pazzesco! Devi assolutamente vederlo, devi!»
Dario si destò con il cuore che batteva come se volesse uscirsene dal petto e la bocca completamente asciutta.
«Camilla, che succede? Il terremoto? Un incendio? La signora Petunia a bordo di un carro armato?» «Devi vederlo, devi vederlo!»
«Ma cosa? Dove?
In giardino! Alzati!»
Dario indossò l'accappatoio in fretta e furia, pensando a chissà quale altro strambo animale si sarebbe trovato di fronte.
«Svelto, svelto! Un momento, le ciabatte! Lascia stare le ciabatte, questa è una cosa mai vista al mondo! Ma di cosa stai parlando? Si può sapere?»
«Dovremo allestire un altro ospedale, ancora più grande, forse non ci basterà l'intera casa!»
«Ma che dici? Sei impazzita, per caso?»
«Devo telefonare a Giulia, devo chiamarla!»
Camilla correva giù per le scale a rotta di collo, seguita a stento da un Dario piuttosto confuso.
«Di che animale si tratta?» chiese Dario, evitando per un soffio di inciampare sulla cintura del proprio accappatoio. «Non è un animale!» «Allora di che insetto si tratta?» «Non è nemmeno un insetto! Ma allora cosa...» Camilla giunse di fronte alla porta che dalla cucina dava nel giardino. «Pronto?» domandò con la mano sulla maniglia. Dario si sentiva impaurito, oltre che stordito. «Pronto!» mormorò. «Non è un animale, né un insetto!» disse Camilla spalancando la porta. «Ma tanti, tantissimi!» Dario restò di sasso. Sotto il porticato della casa, ordinati in una fila che sembrava non avere termine, che spariva nell'erba alta, c'erano decine e decine di insetti, tutti pazientemente in attesa di essere curati. Dario si sentì mancare. Cosa fanno?» ebbe la forza di domandare a sua figlia. Non voleva credere che tutte quelle creature si fossero messe ordinatamente in coda, come uomini davanti a uno sportello di banca, solo per essere curati da lui. Non poteva essere! «Sono qui per te», gli rispose Camilla con dolcezza. «Si è sparsa la voce che qui c'è un grande ospedale che si prende cura di loro». «Ma non è possibile!» «Invece lo è! Li stai vedendo tu stesso!» E così era. Sembrava davvero che un incredibile passaparola avesse fatto convenire nella casa di Pistolazzi Dario, veterinario, tutti gli esseri ammalati del circondario. Dario mosse qualche passo incerto sotto il porticato. Vide un gruppo di formiche che reggeva sulle spalle un'operaia ferita, un ragno invischiato nella sua stessa ragnatela, un verme con delle strane macchie bianche sulla pelle, due scarafaggi albini, un bruco disidratato, una quaglia mezza spennata, un topo cieco da un occhio, un piccione con le unghie delle zampe incarnite, una salamandra paralizzata, un rospo, una rana e un bufo con una libellula di traverso nella gola, e poi coccinelle, scarabei, cervi volanti, maggiolini, lucciole, 10, 100 e 1000 piedi, collemboli, ragni, formiche alate, un campionario di creature mai visto tutto insieme. Dario alzò lo sguardo da terra e incrociò gli occhi torvi di Ugo, che osservava la lunga fila di animali appoggiato alla recinzione.
«Dovresti fare qualcosa per tutti quegli esseri rivoltanti», disse con disgusto.
«Come?»
«Hai un giardino infestato, amico, non lo vedi?»
«Infestato?»
«Ti ci vuole del sano DDT. Ecco cosa, ci dà il caso che io ne abbia una bella scorta giù in cantina, te lo vendo per un buon prezzo».
«Che stai dicendo, Ugo?»
«Dico che hai un problema e che lo devi risolvere, disfati di quei pidocchiosi insetti!»
Dario non ci badò. Rientrò in casa con Camilla e indossò il suo camice migliore. Aveva un mucchio di lavoro da sbrigare. Tutti quei pazienti là fuori aspettavano lui.